È in corso a Jeddah la prima edizione della Biennale d'arte islamica, una quarantina di artisti e grandissime dimensioni, migliaia e migliaia di metri quadrati di spazio espositivo in un aeroporto della città, la seconda città dell'Arabia Saudita, Arabia Saudita che conferma la sua volontà di investire sulla cultura. Ci poniamo oggi questa questione. Elina Simoneschi Finocchiaro ne ha parlato con Massimiliano Tonelli, direttore di Art Tribune, che ha visitato di persona la Biennale.
Massimiliano Tonelli, la Biennale d'Arte Islamica conferma quindi la volontà dell'Arabia Saudita di investire sulla cultura o perlomeno di continuare a farlo.
Sì, beh, è un paese in questo momento particolarmente interessante, particolarmente sotto gli occhi internazionali. Da una parte per una questione di diritti, come sappiamo tutti, molti dei paesi del Medio Oriente vengono osservati perché sono in fase di cambiamento, però per compiere a pieno titolo il loro cambiamento devono evolvere anche dal punto di vista dei diritti, e piano piano lo stanno facendo. Quello che però stanno facendo invece non piano piano ma forte forte è l'investimento su tutto quello che gira intorno al turismo, all'arte, all'architettura, alla creatività, al design. Perché lo stanno facendo? Perché si sono resi conto in maniera molto più lucida di quello che magari possiamo immaginare o attribuirgli che le risorse su cui la loro prosperità si è basata negli ultimi decenni non sono infinite, e le risorse a cui ci riferiamo sono chiaramente il petrolio, il gas e tutte le fonti fossili.
Quindi un investimento culturale che, se possiamo dire, finalizzato anche a introiti economici, un po' la cultura che prende il posto del petrolio, forse un po' troppo dire così, ma per rendere l'idea.
No, non è affatto troppo, è proprio questo, insomma, è un vettore di sviluppo del paese che va ad affiancarsi e a sostituirsi ai vettori che ci sono stati fino adesso, che sono state sostanzialmente delle monoculture. E poi c'è lo Stato che promuove le grandi fondazioni culturali come questa Diriyah Foundation, che ha in qualche maniera promosso queste due biennali, una a Riyadh e una
appunto, a Jeddah. Appunto, lei arriva a un altro punto interessante per capire, no, questa Biennale d'Arte Islamica, infatti che non è la prima, ce n'è insomma un'altra l'anno scorso a Riyadh, magari Riyadh possiamo dire piuttosto sull'arte internazionale e Jeddah sull'arte islamica, e sembra anche qui, stiamo parlando anche un po' di strategia, no, prendere come modello Venezia, no, che anni alterni propone la Biennale d'Arte con la Biennale di Architettura. Anche qui il paragone è un po' azzardato, o insomma hanno le idee in chiaro perlomeno sui modelli insomma ai quali riferirsi?
Ma insomma è un paragone da una parte azzardato, da una parte però dobbiamo anche dire che moltissime biennali internazionali si sono richiamate al modello ottocentesco della Biennale di Venezia, per cui ci sta anche che i sauditi abbiano deciso di fare questa doppia biennale in modo tale di avere una manifestazione che comunque sia una biennale ma che comunque ci sia ogni anno, cercare di fare in modo di, come dire, essere presenti in entrambe le grandi città del paese. Riyadh è la capitale, Jeddah è la città commerciale più importante, un grande porto sul Mar Rosso, e quindi ecco che l'anno scorso hanno promosso questa biennale internazionale a Riyadh con appunto artisti di tutto il mondo, organizzata da appunto questa fondazione. La stessa fondazione ha debuttato, e in questi giorni è ancora in corso, con questa importantissima mostra di arte islamica.
E anche la sede mi sembra una scelta abbastanza particolare, no? Il parking di un aeroporto in mezzo al deserto, e però lì passano migliaia di pellegrini perché dà accesso alla Mecca e alla Medina, quindi anche la sede ha un ruolo strategico.
Sì, ma non fanno le cose per caso loro, fanno le cose in maniera abbastanza significativa, simbolica e puntando molto al cuore delle questioni. In questo caso hanno ottimizzato un'area dell'aeroporto, del grande aeroporto di Jeddah, che è l'aeroporto più importante di tutta quell'area, anche perché Jeddah e Riyadh sono veramente lontanissime, stiamo parlando di un paese gigantesco. L'aeroporto di Jeddah è l'hub di tutta quell'area, di quella regione. Ci sono delle zone che erano sottoutilizzate, qui stiamo parlando di un grandissimo parcheggio a raso con delle coperture a vela costruito negli anni anni 80 da un grande studio di architettura americano, che è stato velocissimamente riqualificato, tra l'altro, da degli studi di architettura ed ingegneria europei, italiani, e è stata realizzata questa macchina espositiva straordinaria, perché mette insieme sia una parte al chiuso, con degli edifici costruiti velocissimamente ma molto solidi, molto credibili quando ci si va, tutta una parte invece all'aperto, piacevole, con dei specchi d'acqua, con delle aree con ristorazione, tavolini e bar, e poi un'area invece proprio all'aperto espositiva, con delle grandi installazioni ambientali di tipo più monumentale. Insomma, siamo esattamente nell'aeroporto che viene utilizzato da tutti i pellegrini per andare alle città sacre dell'Islam, la Mecca e Medina.
Un crocevia.
Sì, passando per l'aeroporto si percepisce esattamente questa cosa, è pieno di persone ogni giorno, ogni ora, vestite con l'abito specifico di chi va a fare questo pellegrinaggio, quindi è molto suggestiva anche la cosa, e mettere una mostra d'arte così importante in quel luogo è un messaggio, insomma, vuol dire che non la si fa per gli addetti ai lavori, come magari si fa in Europa, per i pochi appassionati, per le poche migliaia di persone, ma la si fa per un pubblico anche di massa. Nei primi fine settimana di esposizione la mostra ha superato i 15.000 visitatori al giorno, mi dicevano gli organizzatori l'altro giorno che ero lì.
Infatti, appunto, perché lei ha anche visitato la mostra di persona, e per passare ai contenuti, no? Il tema della religione appunto sembra predominante, e si può dire che vogliano un po' inquadrare la cultura islamica, ponendo poi dei confini più chiari, no? Fra arte e religione.
È un obiettivo interessante, devo dire che la mostra la si può guardare da vari punti di vista, su vari livelli. La si può guardare, se si vuole, cogliendo i messaggi religiosi, ideologici che gli artisti hanno inserito nelle opere, ma la si può guardare tranquillamente a livello formale, a livello visivo, come una pura mostra di arte contemporanea, e devo dire che è piuttosto credibile anche da quel punto di vista. Le installazioni sono delle installazioni significative, alcune importanti, alcune particolarmente suggestive. C'è un aspetto, più che religioso, direi un aspetto storico che emerge, di recupero della tradizione, nello specifico, che emerge dalle opere. È evidente che la mostra è stata fatta con grande disponibilità economica, anche questa è una cosa
importante
da non sottovalutare.
Certo.
Infatti molte delle installazioni che si trovano in mostra sono opere che sono state commissionate appositamente e pagate dalla fondazione.
Il fatto delle opere, delle installazioni che sono state commissionate, questo è un'ingerenza, secondo lei, da parte degli organizzatori e degli sponsor? E poi, d'altra parte, proprio da questa mostra e da questo genere di installazione si può capire anche lo sviluppo negli anni dell'arte islamica contemporanea?
Allora, prevedere quale sia lo sviluppo dell'arte islamica contemporanea da questo non lo direi, è sempre difficile prevedere dove andrà a parare l'arte. Io direi che si possono trarre delle visioni e delle prospettive su quale può essere l'arte contemporanea di quest'area del mondo in generale, medio orientale, ma non in particolare legata alla religione. Per quanto riguarda invece l'ingerenza sul lavoro degli artisti, beh, insomma, essendo una commissione, un lavoro su commissione, è sempre un lavoro che ha un'ingerenza, come succedeva nel Rinascimento, quando i grandi signori commissionavano ai grandi artisti, che potevano essere Raffaello, Michelangelo o Leonardo, gli commissionavano delle opere, e questi qua facevano le opere in base alle richieste del loro signore, lo posizionavano in un certo modo, lo ritraevano con un aspetto fiero, con un aspetto regale, con un aspetto maestoso, e quindi era tutto quanto in qualche maniera filtrato dalle necessità, dalla politica, dal posizionamento che voleva ricavarne il committente. Detto ciò, però, anche il discorso di commissionare opere è una pratica che è considerata da noi in Occidente come invece una buona pratica, cioè se una mostra, invece di mettere in fila delle opere già esistenti, ne commissiona di nuove, questa è considerata straordinariamente una buona pratica.
Se i temi sono liberi, però,
chiaramente. Quindi diciamo che possiamo leggerla in due maniere.
Infatti.
Da una parte è così che si fa quando hai le grandi risorse e vuoi fare una grande mostra. Dall'altra, visto che di mezzo c'è il tema della religione, di mezzo c'è un paese che non è una democrazia, che l'organizzatore di questa rassegna è una fondazione diretta espressione del governo, chiaramente nessuno ci può vietare di pensare che qualche ingerenza ci possa essere stata. Comunque la sensazione nel visitare la mostra
non è quella.
Okay, no. Però chiaramente con un'analisi un po' più smaliziata si può anche pensare che non sembrava, ecco, una mostra in qualche maniera dedita a indottrinare qualcuno, a convincere qualcuno, anche perché l'Arabia non è ancora un paese totalmente aperto al turismo, per cui diciamo che se vogliono fare delle attività di indottrinamento e di persuasione e di proselitismo, magari le vanno a fare fuori dal loro paese piuttosto che farle dentro il loro paese, sarebbe come predicare ai convertiti. Però chiaramente dobbiamo leggerla giustamente in maniera critica.
Concludiamo con gli artisti, 45 artisti che provengono dal mondo arabo, però non necessariamente dall'Arabia Saudita, perché c'è anche la Tunisia, ci sono anche altri paesi. Ecco, sono artisti noti solo a livello locale, ce ne sono alcuni che sarebbero noti anche da noi alle nostre latitudini?
C'è un mix da questo punto di vista, ci sono molti artisti sauditi, non tutti appunto come dicevamo, molti di questi negli ultimi anni sono diventati degli artisti noti a livello internazionale, e poi ci sono invece degli artisti di altri paesi, anche degli artisti che sono assolutamente all'interno del mercato dell'arte globale, che hanno gallerie occidentali, che lavorano con anche gallerie italiane. Che lavorano
e si ricorda
grandi...
qualche nome?
Beh, ad esempio c'è Wael Shawki, che è un artista che ha anche una galleria italiana, Galleria Rumma, che è una grandissima galleria italiana che ha sede a Milano e a Napoli, che tratta questo artista, la galleria di riferimento. Oppure Aaron Mirza, un altro artista importante che ha fatto tutte le grandi mostre internazionali in Occidente ed è presente con una grande scultura alla Biennale Internazionale d'Arte Islamica, proprio di fronte a uno dei ristoranti della Biennale.
E abbiamo detto, lei ha visitato la Biennale d'Arte Islamica e ha visto l'esposizione di artiste donne?
Diciamo che lì per lì non ci ho fatto neanche caso alla presenza o all'assenza di donne, perché l'atmosfera che si respirava nella mostra non era un'atmosfera che giustificava il fatto di andare a controllare questo genere di dettagli. Poi effettivamente sono andato a guardare e c'è una percentuale di donne normale rispetto a quello di una mostra internazionale, quindi ce ne sono tante, da vari paesi, dall'Arabia Saudita appunto al Marocco fino alla Palestina, quindi ce ne sono tantissime. Inoltre la direttrice artistica della Biennale, Sumaya Valli, è una donna, così come la numero due, la presidente in qualche maniera della fondazione, anche è una donna, quindi c'è una rappresentanza significativa addirittura ai vertici, ecco.
Beh, non ci sembrava appunto così scontato, ecco, per questo
posto
non è banale, diciamo, perché comunque parliamo sempre di Arabia Saudita. Grazie Massimo Tonelli, direttore di Art Tribune, che ha visitato di persona la Biennale d'Arte Islamica Contemporanea, che è in corso a Jeddah fino al 23 di aprile 2023. Grazie.
Grazie a voi.
Questo non è un esilio, è una fuga volontaria, è un cambio di corsia, questa vita non è più mia. Nessuno mi conosce, mascherato da passante, mi muovo all'imbrunire come lupo senza il branco. Macinare tradimenti nella città del fumo nero, tra le spiagge desolate un'esistenza rovinata. Io sarò il martello sull'incudine e ti inseguirò lungo le strade impraticabili, saremo uniti e imprevedibili come quel vento sulle nuvole. Tu dove sarai in questa notte disonesta, fra le dame preparate nelle luci della festa? Io ti perdo, ti dimentico, ti lascio, ti saluto come un mezzo soprano allungo nel mio acuto. Canto con la mia voce, credimi amico mio, niente di personale, questa scelta è radicale. Poi sarò il martello sull'incudine e ti inseguirò lungo le strade impraticabili, saremo uniti e imprevedibili come quel vento sulle nuvole. Sarà il martello ed io l'incudine e mi salverai da tutta questa solitudine. Saremo uniti e imprevedibili come quel vento sulle nuvole. imprevedibili come quel vento sulle nuvole.
Peppe Voltarelli, lui è un cantautore, attore, cosentino, mitica voce solista del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti, qui alle prese con un brano intitolato Il Martello. Capotreni austeri, albergatori diffidenti, guide testarde, la Svizzera può essere un posto infido per il viaggiatore ottocentesco. Per fortuna ci sono le guide di viaggio, quella a cui oggi chiediamo consigli sui migliori ristoranti o descrizioni dettagliate di monumenti e musei, ma che ai tempi potevano anche salvarti la vita. Dotato di guide e diari di viaggio del tempo che fu, Andrea Fazzioli ci propone il racconto di una Svizzera surreale, persa nel tempo e senza GPS, in questa rubrica intitolata All'incontrario va, in 10 puntate, un'esplorazione di come sia cambiato il nostro modo di viaggiare. Oggi terza puntata intitolata Un viaggio di ghiaccio.
All'incontrario va, piccola guida ai viaggi nel tempo.
Un viaggio di ghiaccio. Normalmente non si dovrebbe bere l'acqua fredda dei ghiacciai, tranne che in piccole dosi mescolate con vino o cognac. Karl Baedeker, Switzerland, Handbook for Travelers, 1863. Le vecchie guide turistiche non ci lasciano mai soli. L'autore sa bene che avventurarsi per terre selvagge è pericoloso. La Svizzera è un paese non privo di bellezza e di pregi, ma resta una contrada potenzialmente infida, dove le guide a volte sono testarde, gli albergatori diffidenti, i capotreni austeri. Per fortuna il manuale per viaggiatori di Karl Baedeker pensa a ogni minuta circostanza. Il volume dedicato alla Svizzera fu uno dei maggiori successi di tutta la serie. Poniamo che vogliate fare una gita sulle Alpi. Avete seguito scrupolosamente tutte le indicazioni circa il vestiario, l'attrezzatura e i medicinali. Tintura di oppio o di canfora per la diarrea, arnica per le contusioni, crema fresca per la faccia, vaselina o glicerina per le labbra, senza dimenticare il brandy per strofinare i piedi la mattina e la sera. E a proposito, ricordate di insaponare per bene l'interno delle calze. Siete dunque pronti? Ma la natura umana è fatta anche di istinti subitanei. Camminando sul pendio di un ghiacciaio potreste venire colti dall'impulso di bere un po' di quell'acqua antica e venerabile. La guida lo sconsiglia, ma se proprio volete, precisa il Baedeker, almeno insieme al ghiacciaio metteteci un po' di cognac. A volte alzo gli occhi verso le cime, dove sono salito da ragazzo. La pagina bianca su cui mi ero inerpicato passo dopo passo a fatica è diventata negli anni una mezza pagina, un foglietto, un francobollo, un coriandolo. Non c'è molto tempo. Vorrei trovare il cuore antico di un ghiacciaio, dove la neve è perenne. Vorrei sbriciolare un po' di ghiaccio in un calice, da solo, circondato dall'eco delle montagne, farei un brindisi alle ere geologiche. Viva l'Eoarcheano e il Mesozoico! Cin cin al Cenozoico, visto che ci siamo ancora dentro, e viva a tutti noi, ragazzi dell'Olocene! Ogni tanto mi chiedono, tu che lavoro fai? Sono un ghiacciaio. trascino a valle i miei pensieri come dei massi erratici. Sotto di me rinasce l'erba e affiora qualche vecchio scheletro di cui nessuno più ricorda il nome. C'è un'agenzia turistica per intenditori. La proposta, per chi ama osservare le cose con calma, è un viaggio a dorso di ghiacciaio. Purtroppo l'offerta è già scaduta, la partenza era fissata milioni di anni fa e si raccomandava di essere puntuali. Al ritmo del ghiacciaio, i turisti sono scesi nel fondovalle e hanno contemplato la mutazione del paesaggio mentre si formavano gli spartiacque, i cerchi glaciali, le morene. Poi lentamente i ghiacciai si sono ritirati e i turisti hanno provato l'ebbrezza di risalire sulle montagne. Infine eccoli che smontano, ringraziano il fedele ghiacciaio e tornano a casa. I parenti già sono preoccupati. Quante fotografie, quanti selfie avranno scattato in milioni di anni. E se questi fanno degli album, mica pretenderanno di farci rivedere tutti. Ma i cavalieri del ghiacciaio non raccontano niente. Sorridono appena, enigmatici, ancora distanti dalla nostra vita frenetica.
La Bayomi Afrobeat Orchestra, accompagnata dal sassofono del nigeriano Orlando Julius, in questo brano intitolato Adara. Ancora un po' di musica con Warren Baker e Warner Bros. Star Instrumental, con un brano intitolato The Stu Bailey Blues. Warren Baker con i Warner Bros. Star Instrumentalists e il brano intitolato The Stu Bailey Blues. La mia passione per la musica esplose negli anni dell'adolescenza con il rock. Erano gli anni Ottanta ed ero, direi, in ritardo di almeno 10 anni nell'ascoltare Stand Up dei Jethro Tull, allora il mio gruppo preferito. Erano infatti gli anni del boom di Michael Jackson, del successo di gruppi come Duran Duran, e l'unica possibilità di sopravvivenza musicale mi pareva quella di guardare indietro al decennio del rock classico. Internet non c'era ancora, era difficile entrare in contatto nella piccola bellinzona di allora con musiche alternative, il punk, la new wave, tutto quello che poi di bello anche gli anni Ottanta hanno prodotto, anche se per fortuna poi c'era Pingus che qualche bella dritta te la dava. Insomma, il rock, per dirla in termini quasi religiosi, mi ha un po' salvato ed è diventata quasi una fede per la quale ero anche pronto alla crociata contro la musica commerciale, prima di tutto. Se ne discuteva molto a scuola, a ricreazione, al liceo. E ho portato queste mie idiosincrasie anche nel nuovo millennio, dove però mi sono accorto di quanto le mie categorie risultino inadeguate. È stata mia figlia, che ha ormai quasi 13 anni, a mettere un po' in discussione le mie certezze. Mi ha chiesto: cosa intendi quando dici che questa o quella canzone sono commerciali? Mi ha fatto notare che se quello è il criterio, cioè quello economico, allora anche i Beatles, che pure lei ama come me, sono commerciali, e come? E anche i Jethro Tull in fondo lo erano. Immagino che il loro obiettivo fosse, come quello di tanti musicisti, oltre a quello di fare buona musica, di divertirsi, quello di poter vivere e anche bene, quindi di vendere dischi. Ho cercato allora, davanti alla sua osservazione, di argomentare in altro modo. Quello che per me differenzia la buona dalla cattiva musica, se esiste cattiva musica, ma forse sì, cioè quello che rende una canzone interessante è la sua capacità di raccontare qualcosa di nuovo, di diverso, di sperimentare anche. L'album dei Pink Floyd, di cui oggi celebriamo i 50 anni, The Dark Side of the Moon, tra pochissimo, a partire dalle 12:30 nel nostro approfondimento, è stato tutto questo, come ha scritto anche, e meglio di me, il nostro Corrado Antonini su Doppio Zero, in un bel articolo che parla proprio di The Dark Side of the Moon, un album che ha venduto 45 milioni di copie, facendone il disco più venduto degli anni 70, il terzo più venduto di tutti i tempi. Eppure è un album molto bello, interessante, anche se alcuni lo criticarono quando uscì. L'industria discografica è certamente una macchina per fare soldi che insegue generalmente lo scontato, la ripetizione di quello che sembra aver funzionato e di quello che ha venduto, ma è riuscita anche negli ultimi 10 anni a inglobare la diversità, le piccole tribù musicali, differenziando la propria offerta. E c'è da chiedersi quale sia, dal punto di vista musicale, oggi l'altra faccia della luna, e forse sarà uno dei temi che affronteremo dunque tra pochissimo alle 12:30 nel nostro appuntamento per parlare appunto di The Dark Side of the Moon. Bobby McFerrin con questa Fix Me Jesus, riparami Gesù, sembra dire Bobby McFerrin in questa canzone. La guerra è una sfida per il pensiero. Nell'intervista che ha aperto il nostro dossier settimanale dedicato alla filosofia in tempi di guerra, il francese Michel Elchaninoff, il filosofo francese Elchaninoff, sosteneva che Kant aveva avuto torto nel pensare che la democrazia e il commercio avrebbero portato alla scomparsa dei conflitti armati. La guerra è davanti a noi e non dietro a noi, concludeva il filosofo francese. E mentre continua la furiosa battaglia per la conquista di Bakhmut, città dell'est dell'Ucraina, diventata ormai un cumulo di macerie, noi continuiamo il nostro percorso, illuminati almeno speriamo, dal pensiero e dalle parole dei nostri ospiti. Oggi è con noi Francesca Rigotti, filosofa, già docente della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti quanti.
Tra l'altro, Francesca Rigotti, domani uscirà sul Corriere del Ticino proprio una sua riflessione nella sua rubrica sulla questione della guerra. E poi il 6 marzo lei sarà alla Biblioteca Cantonale di Lugano, dove aprirà un ciclo proprio dedicato a riflessioni sulla questione della guerra, un ciclo di incontri della Società Filosofica della Svizzera Italiana dedicati a guerra e pace. Francesca Rigotti, allora, Kant aveva torto, non bastano democrazia e commercio a liberare l'umanità dalla guerra?
No, Kant aveva ragione e adesso spiego perché ne sono così convinta. Tra l'altro io sono una kantiana di vocazione e penso che Kant abbia ragione sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista conoscitivo. Comunque, quello che scriveva Kant alla fine del 1700 è che ogni costituzione civile, scrive lui, deve essere repubblicana, cioè ogni Stato deve essere repubblicano, che è il termine che Kant usa per quello che noi oggi chiamiamo democrazia, insomma, grosso modo. Tutti, ogni Stato. Quindi la formula non è che gli Stati democratici non fanno la guerra, perché purtroppo la fanno, ma gli Stati democratici non si fanno la guerra tra di loro. E questo storicamente, oltre che concettualmente, è provato dal fatto che da 70 anni non ci sono conflitti tra stati democratici, e intendo per democratici, dal punto di vista completo, non pseudodemocrazie come la Russia, ma democrazie stabili con una storia e che poggino ovviamente su uno Stato di diritto, sui valori della Carta dell'Unione Europea, il pluralismo, la tolleranza, la solidarietà e anche, e qui veniamo alla Ucraina, cioè la tesi che sto sostenendo è che la Russia non sia una democrazia completa e nemmeno l'Ucraina. Dico della Russia perché non basta andare a mettere la scheda e votare se non c'è libertà di informazione, non basta esprimere uno pseudo così plebiscito se non si è liberi. E torno all'Ucraina, che è il paese che più si sta studiando, diciamo, per diventare democratico, ma non c'è arrivato, non c'è una libertà di informazione completa, c'è una corruzione altissima. Ucraina e Russia sono lì una vicina all'altra nell'index, corruption index, e devo dire anche l'Ucraina segue pratiche che vengono condannate in altri paesi, tipo permettere la riproduzione surrogata nelle fabbriche dei bambini di Kiev. Quindi entrambi hanno da mangiare polenta, scusate l'espressione, per diventare democrazie e stabili e arrivare al punto in cui la guerra non se la fanno più.
Però questo non ci porta a dire, insomma, non sono democrazie e quindi affari loro, in realtà forse...
No, affari loro, no, certo.
Qui c'è da dire anche, ricordare che c'è una nazione invasa, un'altra che invade, insomma, che utilizza l'uso della forza per risolvere delle dispute anche territoriali, insomma, c'è una differenza.
C'è una differenza, cioè tutti noi siamo posti di fronte a questa contraddizione, no? Tutti vorremmo risolvere pacificamente il conflitto e tutti, alcuni di noi, sostengono che l'invasione, che insomma che la risposta armata sia giustificabile. Quello che io ho fatto è rispondere alla domanda: Kant aveva torto? La mia risposta è no, perché non siamo di fronte a due democrazie che ho chiamato complete, insomma potremmo definirle in un altro modo, capisce? Questo era l'argomento.
È anche vero dall'altra parte che però le democrazie, diciamo così, complete, la guerra magari non la fanno tra di loro, ma la fanno agli altri, se pensiamo agli Stati Uniti.
Pensi agli Stati Uniti, soprattutto a regimi, quelli quando hanno presidenti democratici che sono più guerrafondai per qualche motivo misterioso, ma è vero, eh?
È vero.
Ecco, sì, ecco, allora questo ovviamente è da dire e da sottolineare, le democrazie complete, gli Stati Uniti, insomma qualche defiance ce l'hanno, però fanno la guerra agli altri, no? Ai paesi non democratici. Però se lei pensa storicamente, in Europa forse l'unico episodio di paesi detti democratici è stato la guerra delle Falkland e l'Argentina 1982. Io avevo un bimbo piccolissimo, ero spaventata, però anche lì l'Argentina, come la possiamo definire? L'Inghilterra, di nuovo con le sue pecche, la definiamo una nazione pienamente democratica, ma non credo che l'Argentina degli anni Ottanta, appena uscita insomma dalla dittatura, potesse essere definita tale.
Ma dunque, se Hegel ha ragione, se Kant ha ragione, Hegel che cosa dobbiamo dire di lui? Perché lui sosteneva che la guerra è necessaria, auspicabile, perché essa è un antidoto contro l'infiacchimento dei popoli. E poi arriva Marx che sostiene che la violenza è la levatrice della storia. Sono concezioni che dobbiamo, come dire, mettere così nello sgabuzzino della storia, Francesca Rigotti?
Ecco, io metterei loro in soffitta, no, piuttosto che Kant. Tanti hanno cercato di mettere Kant in soffitta. Perché dicono queste cose, no? Dicono queste cose perché sono affascinati dalla legge della dialettica, cioè questo sviluppo storico, lo svolgimento che avviene attraverso contrasti, e il contrasto più forte è la guerra.
Certo.
E poi c'è anche una motivazione proprio, come dire, di mode intellettuali, nel senso che è un periodo tra nella Mitteleuropa, insomma, tra 8 e 900, in cui imperversa Eraclito, il filosofo greco, che aveva teorizzato il polemos, la guerra, anche qui il conflitto, come scrive in un famoso frammento, di tutte le cose è padre e di tutte è re, e gli uni rivela come dei, gli altri come gli uomini. Quindi la guerra è il conflitto, quello che mette in movimento il mondo. E oltre a Hegel e a Marx, che peraltro più rendersi conto che più che una ostetrica della storia la violenza sta diventando il suo becchino, ecco, un altro grande filosofo dell'epoca, che è Nietzsche, la guerra è un male necessario, fa dire a Zarathustra, e quindi c'è una specie di clima, no, intellettuale che